Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La festa dell'Ascensione del Signore è la festa della speranza. Non solo della speranza nel senso che dobbiamo sperare, ma delle cose promesse, del contenuto della nostra speranza, la certezza della salvezza nella quale noi siamo stati salvati. Come dice l'Apostolo che ci può guidare in questa celebrazione oggi per approfondire la nostra fede. Siete stati salvati nella speranza, cioè la salvezza che già noi viviamo e godiamo è collegata strettamente con ciò che sarà. La salvezza definitiva, vera, è là e ci è anticipata nella speranza. Ecco, celebriamo questa Eucaristia affidando tutti noi stessi, tutti i credenti in Gesù anzitutto, a questa fede e a questa speranza.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo primo, i primi 11 versetti. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere i tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu eletto in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetti 24 a 28, e capitolo 10, versetti 19 e 23. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli fin dalla fondazione del mondo avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 24, dal versetto 46 al termine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni, ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. E mentre li benediceva si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
Parola del Signore.
Il senso di questa festa, come accennavo all'inizio della Messa, lo ricaviamo in modo preciso dall'ultimo versetto della seconda lettura, dall'esortazione dell'autore della lettera agli Ebrei. Voi ce l'avete davanti, il versetto 23: manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è degno di fede colui che ha promesso. Dio è affidabile, è degno di fiducia, è Lui che ha promesso, perciò dobbiamo mantenere senza vacillare la professione della nostra speranza. E l'affidabilità di Dio, secondo l'autore, l'ha dimostrata Dio soprattutto con Gesù, con la vicenda di Gesù e col fatto che Gesù alla fine è asceso al cielo. Questa è la garanzia che Dio ci ha dato, la più sicura, la più importante, in cui Dio si è dimostrato affidabile. Questo ci dice però anche che la pienezza della nostra salvezza è là, ancora la attendiamo. La professione della speranza significa che noi ancora attendiamo questa salvezza e abbiamo però la garanzia più sicura nella vicenda di Gesù e nel fatto che Gesù è asceso al cielo, come oggi celebriamo. Ecco, detto questo, che mi sembra che dovrebbe guidare la nostra preghiera e anche la nostra riflessione per cercare di comprendere ancora di più il significato per la nostra vita, per la nostra fede, dell'ascensione del Signore, prendiamo la prima lettura, siamo all'inizio del libro degli Atti degli Apostoli. Il Vangelo, come diremo immediatamente, sono gli ultimi versetti del Vangelo di Luca e questo è l'inizio della seconda opera di Luca, che è appunto gli Atti degli Apostoli. E difatti, come vediamo, se noi seguiamo ciò che abbiamo letto, Luca dice nel primo racconto: o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli. A questo punto tutti ci aspettiamo che Luca vada avanti, proceda nel suo racconto, non torni indietro, l'ha già detto, lo ripete giustamente all'inizio del libro, dove dice: io ho già raccontato tutto quello che riguarda Gesù fino all'ascensione. E difatti l'abbiamo letta, la fine del Vangelo, in cui Gesù li porta a Betania, fa sui discepoli, sugli apostoli, un segno di benedizione, stende le mani, e mentre stende le mani invocando la benedizione di Dio, viene portato in alto al cielo. Ecco, questo è la fine. Ha già detto questo Luca, perché torna adesso a raccontare? Perché non va avanti? Io faccio un po' così anche per porre il problema, per attirare l'attenzione. Dovrebbe andare avanti a questo punto, no? Perché torna a raccontare all'inizio del secondo libro, dopo aver addirittura detto che ha già spiegato questo fino all'ascensione, torna a parlare dell'ascensione di nuovo. Perché è molto importante, evidentemente, quello che sta in mezzo. Anche qui abbiamo l'ascensione del Signore, sono gli ultimi versetti del brano che abbiamo ascoltato, degli Atti, cioè come Gesù, detto questo, mentre lo guardavano, è il versetto 9, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. E poi il resto, c'è un dialogo successivamente. Ma ciò che viene prima deve essere molto importante. Luca dice che Gesù ha prolungato il periodo in cui, in un certo modo, ha ripreso la comunanza di vita con gli apostoli, stava a tavola con loro e parlava. Ma era il Cristo risorto, non apparteneva più a questa creazione, e tuttavia stava a tavola con loro, come prima. E parlava, dice Luca sinteticamente, del regno di Dio. Questo è il punto centrale. Il regno di Dio, come cioè Dio che ha promesso, regna, regnerà. Come cioè Dio realizzerà il suo dominio salvifico. Come recupererà l'umanità e tutto il creato, come lo trasformerà, come riprenderà il regno, il comando, su ciò che sembra essere sfuggito al suo dominio, al suo regno. Non è mai sfuggito, ma sembra essere sfuggito al suo regno. Il peccato, la morte, la storia umana piena di tutto ciò che Dio non vuole. L'umanità divisa, le guerre, l'egoismo, tutto ciò che noi possiamo descrivere, questo è il punto del regno di Dio. Come Dio recupererà il suo regno? Ora su questo ci sono le promesse dei profeti e poi c'è ciò che ha fatto Gesù, che è colui che inaugura, è il re, colui attraverso il quale Dio opera, realizza il suo regno. Ora, se Gesù è colui mediante il quale Dio realizza il suo regno, allora a questo punto il regno deve realizzarsi. È già realizzato, deve assolutamente realizzarsi, perché il Cristo è morto ed è risorto. E questa è la domanda che fanno qui, no? Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi, ma di attendere la promessa, l'adempimento della promessa del Padre. La promessa del Padre è questa. È lo Spirito di Dio che trasforma tutto, che rinnova tutto. Per cui qui c'è un'altra umanità, c'è la risurrezione dei morti, c'è un'altra storia. Tutte le cose che possiamo immaginare, le più belle possibili, soprattutto sulla scorta di quello che ci dicono i profeti, che hanno parlato molto di questo. Cieli nuovi, terra nuova. Ora, ecco la domanda centrale qui, per cui Luca non è andato subito avanti, ma è tornato a raccontare quello che non aveva ancora detto nel Vangelo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano, continuavano a domandargli, non gliel'hanno chiesto una volta sola: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirà il regno? Qui dice il regno per Israele, ma non è una cosa diversa. Sono le promesse fatte a Israele che riguardano tutto il mondo. È questo il tempo in cui tu restaurerai il tuo regno? Questa è la domanda centrale. Dovrebbe essere questo il tempo, no? Ecco allora com'è fondamentale per Luca la risposta di Gesù. E che è anche illuminante per noi. Non spetta a voi conoscere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato in suo potere. Non ci piace questa risposta? Gesù stesso aveva già detto nel Vangelo che neppure lui lo sa. Come a dirci, anche voi dovete fare come me. Se non lo sa il Figlio, voi che siete i discepoli del Figlio, anche voi siete in questa condizione, tanto più. Non spetta a voi sapere i tempi e i momenti. Cioè, il regno si realizza, si realizzerà, è già stato inaugurato, ma è un processo, è un cammino nel disegno di Dio che prevede anzitutto che voi siate testimoni. È un cammino della fede. La fede non viene eliminata perché il regno non si manifesta, non si realizza improvvisamente con la risurrezione di Gesù. Perciò continua la fede nelle promesse di Dio. E voi siete testimoni di quegli eventi, dice Gesù agli apostoli, che sono la garanzia fondamentale della fedeltà di Dio, cioè gli eventi di Gesù. Se è vero che Gesù, uomo di Galilea, di Nazareth, figlio di Maria, Messia, profeta, messo a morte, è stato risuscitato da Dio, è stato glorificato ed è presso Dio, se questo è vero, allora è chiaro che abbiamo una garanzia suprema, perché Gesù è nostro fratello, è un uomo. Poi su Gesù si devono dire molte altre cose, ma questo è il punto di partenza. Se non fosse così, tutto crollerebbe. No, Gesù è quello che dice la liturgia oggi, è quello che abbiamo detto nell'orazione. Attraverso Gesù la nostra umanità è portata accanto a Dio. Questo è il senso. Attraverso Gesù, che è il Figlio di Dio, la nostra umanità è stata portata accanto a Dio. Questa è la garanzia che Dio lo farà, quello che ha promesso pienamente lo farà. Però non è ancora, però il tempo e i momenti sono in mano a Lui, sono in suo potere. Allora da qui nasce tutto il cammino della fede e della testimonianza. Sarete miei testimoni. E poi un'ultima cosa, c'è il dialogo. Non finisce lì, gli apostoli vedono che Gesù va e mentre continuano a fissare il cielo, dice Luca, due uomini, noi pensiamo che siano angeli, comunque due uomini, bianche vesti, si presentano e dice: ma perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto, è stato portato in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Allo stesso modo, qui tutti si chiedono cosa vuol dire. È probabile, è possibile che quella nube di cui si parla sopra, una nube lo sottrasse ai loro occhi. È un modo immaginifico per dire non c'è più un rapporto che noi possiamo sperimentare nella nostra condizione terrena con il Cristo risorto. Quello che hanno sperimentato gli apostoli è stato un momento, è stato un periodo per fondare la nostra fede, ma non abbiamo un rapporto sensibile diretto con il Cristo risorto. È sottratto ai nostri occhi, non solo agli occhi fisici. Tornerà allo stesso modo, con la nube, perché la nube è molto importante, è il segno del potere di Dio. Verrà con le nubi del cielo, dice. Il Figlio dell'uomo verrà con la nube, cioè col potere divino. La nube ha bisogno di una nube per viaggiare, sono immagini. Sono immagini che hanno un significato se si va alla Bibbia, se si va all'Antico Testamento e si va a cercare il significato di questa nube che indica il ritorno glorioso di Gesù. Come dice la seconda lettera? Ecco, terminiamo nella seconda lettera, vedete a metà della seconda lettura, la lettera agli Ebrei, dice esattamente: egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E poi subito sotto apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. È apparso e apparirà. Ecco, da questo momento la nostra fede è indirizzata non solo a una venuta del Messia, del Figlio di Dio, ma a due venute. Comincia qui la fede nella parusia, cioè nel fatto che il Cristo tornerà. Non ha concluso tutto quel che doveva fare. No, non ha concluso. Se è Lui che deve instaurare pienamente il regno di Dio, allora non ha finito. Dovrà concludere quando Dio vorrà, quando Dio stabilirà questo.